questo sonno sia tranquillo. Da bambino sia che puzzi del russare da ubriaco.
Eccoci quindi con al telefono questo lavoratore dell'Istat con cui vogliamo parlare appunto di questa nomina di cui vi ho anticipato. Allora, intanto io dico che voi avete, non so, insomma, i lavoratori e le lavoratrici dell'Istat, la RSU in particolare, ha fatto un comunicato dopo appunto la notizia di questa ormai sicura nomina, almeno visto che c'è stata una proposta della ministra per la pubblica amministrazione e poi c'è stato, insomma, l'approvazione da parte della commissione preposta. E è molto interessante anche, quindi ti direi, io partirei proprio da questo, non solo l'appello, una sorta di appello appunto per respingere questa nomina, ma anche le motivazioni che voi, in una sorta di allegato tecnico che si chiama appunti sull'uso distorto dei dati in ambito sociodemografico, avete fatto proprio per delineare non solo il punto, cioè il personaggio, ma anche i rischi che corre, diciamo, l'Istituto di Statistica Nazionale.
Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, diciamo che quel del dossier di cui parli, che è allegato al comunicato che, insomma, prende posizione sull'esito finale, purtroppo negativo per noi, che mercoledì scorso ha visto confermare Giancarlo Blangiardo come prossimo presidente dell'Istat. Il dossier di cui parli è frutto proprio del lavoro, diciamo, che si è prodotto in questi mesi, a partire dall'estate, in cui il nome di Blangiardo è cominciato a circolare, insomma, perché la fase, insomma, di designazione è stata piuttosto lunga, è cominciata con questa autoelezione da parte del professore di demografia della Bicocca, che a luglio aveva già dato l'indicazione di essere in procinto di diventare presidente dell'Istat, saltando a più pari le necessarie procedure di designazione, che sono molto complesse, perché diciamo che l'Istat è inserito dentro ha una dinamica europea, insomma un sistema europeo degli istituti di statistica nazionale, che prevede per le posizioni apicali procedure definite, rigorose, trasparenti, diciamo così. Cosa che Blangiardo evidentemente nelle sue uscite pubbliche di quest'estate non aveva avuto in considerazione. Comunque questa fase, poi queste procedure sono state effettuate, anche se poi l'esito è stato quello di confermare le indiscrezioni estive, quindi tutto l'apparato di selezione, di call, di verifica trasparente delle candidature messo in piedi assomiglia a cose fatte, oggi si può dire, un po' a un velo pietoso da stendere su una decisione politicamente motivata che era già stata presa. Peraltro dico anche questo, insomma, le numerose richieste di accesso agli atti che sono state effettuate nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica per vedere chi fossero i candidati al ruolo di presidente che parte della competizione insieme a Blangiardo, sono stati prima rifiutati e poi accolti solo in parte, quindi questo siamo, diciamo così, in barba alla retorica della trasparenza che questo governo, insomma, a cui questo ci ha abituato, insomma. Quindi a partire da in questi mesi sono stati mesi così di attesa, ma non passiva, nel senso che come lavoratori dell'Istat ci siamo riuniti, abbiamo iniziato prima in assemblea, in una serie di assemblee, poi in alcuni momenti di lavoro comune. Diciamo, il dossier di cui parli appunto è un dossier che cerca di sintetizzare le prese di posizione, diciamo, politico-statistiche di Blangiardo, di inquadrare e di far capire perché riteniamo che sia una figura del tutto inadeguata a ricoprire la carica di presidente.
Allora, prima di delinearla, chiariamo una cosa, no? Perché magari nel pensare comune la statistica è una scienza, quindi non è assolutamente, no? Certo. Modificabile, non è vero per niente. Cioè dipende da come tu leggi i dati e soprattutto come li raccogli, e che puoi modificare appunto poi l'interpretazione degli stessi.
Beh, certamente è così, diciamo che come come ogni scienza sociale in particolare, si presta alle più, diciamo, alle manipolazioni. Poi ogni diciamo, o l'uso o la manipolazione può essere sottile o volgare, diciamo così, ma la possibilità di, come quando si maneggiano dati sociali, diciamo, individuare una prospettiva, un punto di vista, decidere dove spostare il riflettore, è sempre possibile. È vero pure che ci sono delle garanzie metodologiche, che sono quelle di base, che possono chiaramente essere diciamo così, di cui Blangiardo, diciamo, in alcune delle sue prese di posizione pubbliche non ha dimostrato di non tener conto neanche minimamente di questi aspetti più basici della deontologia statistica, insomma, no? Le sue prese di posizione sulla questione della speranza di vita ne sono un esempio.
Ecco,
insomma,
cominciamo intanto a chiarire questo, perché è un aspetto estremamente grave, che poi ovviamente questo proprio direttamente, qui non si tratta di interpretare i dati, fare correlazioni, ma proprio di prendere i dati in un certo modo. Che dice Blangiardo sulla speranza di vita al concepimento e come questo incide poi sulla raccolta dei dati e la loro poi determinazione?
Beh sì, questo è uno, diciamo, uno dei temi, diciamo, su cui Blangiardo negli ultimi anni si è esposto di più. Diciamo che lui è sempre stato di area cattolica, vicino alle posizioni pro-life, per capirci, più o meno, insomma, e questo anche prima della svolta salviniana, che è invece diventata sempre più evidente negli ultimi due anni. Va detto che questo è un altro, una cosa che va tenuta ben presente, che qua non si tratta ingenuamente di, come posso dire, non far finta che non ci sia un elemento di condizionamento, di scelta politica nella decisione di chi mettere i vertici di istituti o centrali nella vita del paese. Questo c'è stato prima di Blangiardo e ci sarà dopo di lui. Il fatto è che si di una figura apertamente schierata, insomma, che ha partecipato a eventi politici direttamente della Lega di Salvini e quindi ai tratti di più del militante che non dello studioso, insomma, super partes. Diciamo, sulla speranza di vita ha idee curiose Giancarlo Blangiardo. Un suo cavallo di battaglia è quella della possibilità di calcolare la speranza di vita al concepimento piuttosto che alla nascita. Questo chiaramente vorrebbe per lui dire includere i casi di interruzione volontaria di gravidanza nei casi di morte, quindi fondamentalmente un'inclusione di questa fattispecie, insomma, chiaramente altererebbe in modo clamoroso la misura della speranza di vita nel nostro paese, riducendola in modo cospicuo, secondo lui, perché appunto l'inclusione, come dice con questa espressione retorica, insomma, del popolo dei non nati all'interno della popolazione dei morti, ridurrebbe la speranza di vita misurata nel nostro paese di parecchi anni, insomma. Al contrario, l'esempio virtuoso sarebbe quello della Polonia, no? Un paese in cui l'aborto è vietato. In questo caso l'inclusione degli aborti, dell'interruzione volontaria di gravidanza, non altererebbe in modo significativo la speranza di vita. Quindi capite bene di che tipo di ideologica manipolazione si tratti, insomma. Ovviamente è qualcosa che non sarebbe mai possibile introdurre in modo ufficiale all'interno, almeno al momento, insomma, all'interno della statistica ufficiale, perché ci sono, ecco qua, insomma, precise definizioni accettate da tutti quanti i paesi che fanno parte del sistema europeo delle statistiche ufficiali. Ed è un tema su cui anche lui in audizione, non dico che era ritrattato, ma ha detto che si trattava di una sua posizione, una presa di posizione individuale, che non significava che non avrebbe proposto, diciamo, l'adozione di una tale definizione di speranza di vita all'interno dell'Istat. Però questo illumina, insomma, di una luce sinistra il futuro del nostro istituto, insomma.
Certo, lui poi parla proprio di, io sto leggendo appunto dal vostro quadro tecnico, l'azione svolta dall'aborto nel togliere anni all'aspettativa di vita risulta chiaramente evidente, no? Dice anche alla luce dei confronti internazionali, e qui tu citavi infatti la Polonia. Resta da dire che questo è un indicatore che assolutamente a livello internazionale, come dicevi, non esiste assolutamente, no. Ed è evidente che questo non riguarda appunto l'interpretazione dei dati, parte proprio alla fonte della raccolta stessa dei dati, però già fa capire che si vuole anche intervenire. Fra l'altro l'Istat, insomma, non è che sta lì solo a esaminare la speranza di vita o la mortalità, ma ovviamente incide poi su tutti altri aspetti della vita, perché l'indice Istat per esempio incide su tanti altri aspetti. L'altra questione è quella appunto della mortalità, che voi avete sottoposto appunto a corollario del vostro appello.
Sì, devo dirti, questa è una questione forse più tecnica su cui io riguardo alcune prese di posizione che Blangiardo, su cui Blangiardo si è esposto, relativo al picco di mortalità osservato nel corso del 2016. È un argomento più tecnico su cui non mi dilungherei, insomma, magari poi possiamo anche fornire dei riferimenti su cui gli è interessato a vederlo. Vorrei forse parlare in modo più, varrebbe forse la pena sottolineare che il secondo tema cruciale su cui Blangiardo si è decisamente esposto nel corso degli ultimi 2 anni è quello relativo ai flussi migratori e all'immigrazione, insomma.
Certo. Sì.
Questo è decisamente importante perché è il tema su cui poi si è prodotta la convergenza esplicita con la Lega. Va detto che Blangiardo ha partecipato a un paio di conferenze programmatiche della Lega che avevano l'obiettivo esplicito di costruire una squadra di governo e includevano quindi oltre a figure politiche, insomma, di primo piano, anche figure intellettuali come lui. Ed è quello, ed è il terreno dell'immigrazione quello su cui Blangiardo poi è stato via via sempre più spesso chiamato a intervenire, anche nel periodo che ha preceduto l'arrivo al governo della Lega di Salvini. Quindi si è costruito questa immagine un po' di bastian contrario sui temi dell'immigrazione all'epoca, insomma, adesso, in particolare intervenendo sullo Ius Soli. All'epoca del dibattito sullo Ius Soli, Blangiardo intervenne per sostenere che fondamentalmente era una legge di cui non si sentiva il bisogno e l'esigenza, perché le naturalizzazioni, cioè l'acquisizione di cittadinanza da parte di stranieri residenti, erano cospicue anche in assenza di una legge ulteriore che garantisse diritti, insomma, più forti, più stringenti per i nati in Italia. Relativamente alla questione dei flussi migratori, ha fatto una serie di articoli che appunto mischiano in modo estremamente a tratti anche piuttosto sguagliato, diciamo, l'elemento scientifico, quindi dell'analisi oggettiva, chiamiamola così tra virgolette, delle dinamiche presenti e future dei flussi migratori, con elementi invece prettamente politici, insomma, per chiarirvi il tono di questi interventi, il Tono Media ha pubblicato di recente un libro, un anno scorso, insomma, circa un anno fa, un libro con altri due esponenti, diciamo, dell'area della destra nazionalista e anti-immigrati, libello direi, più che altro, che ha per titolo Immigrazione, la farsa umanitaria. Già il titolo, insomma, agghiacciante, dà l'idea, dalle misure del tono, insomma, che attraversa questo libro. Quindi è un libro che recupera e rilancia tutti i temi classici, insomma, della destra più estrema, diciamo così, dall'attacco alle ONG coordinate chiaramente da menti eminenze grigie globaliste che vogliono distruggere la civiltà occidentale. Questo è il tono generale, ma non voglio dire, riassumo, ma non sto esagerando rispetto al carattere della pubblicazione. E Blangiardo, a supporto di questa tesi, forniva diciamo, alcune elaborazioni che disegnavano quindi un futuro apocalittico con la bomba demografica, secondo lui, proveniente dall'Africa e dall'Asia, pronta ad abbattersi sulla civiltà occidentale, in primis sull'Italia, il paese più esposto a. Quindi anche questi sono temi su cui che ha cercato di minimizzare nel corso delle prese di posizione pubbliche, che invece negli ultimi mesi è stato costretto a, è stato, a cui è stato richiesto di intervenire, insomma, nella nuova veste di candidato presidente dell'Istat, sostenendo che si trattasse di interventi da prettamente scientifici suoi, e che rifiutando di assumersi responsabilità rispetto al tono generale della pubblicazione, che pure lui ha autorato insieme a questi altri soggetti. Quindi adesso nella nuova veste è immaginabile che avrà toni più concilianti e cercherà di assumere una modalità di presentazione più credibile, una veste più così, più scientifica, ma non abbiamo tutti motivi di credere che il podio che si è conquistato con la presidenza dell'Istat sarà usato al momento opportuno per veicolare lo stesso tipo di contenuti che ha prodotto in questi ultimi anni, insomma. E questa è la nostra preoccupazione per il futuro.
Certo, anche perché come dicevo all'inizio, già raccogliere i dati insomma, nel modo in cui lui poi ne ha parlato, già è un problema enorme, ovviamente, perché sfalsa completamente in senso antiscientifico, anche se vogliamo usare questo termine, per quanto riguarda la statistica, appunto l'uso poi di questi dati e il riflesso che hanno su tutta la nostra vita. Però c'è anche nella statistica, anche senza, diciamo, questo intervento proprio sulla modalità di raccolta dei dati, un uso che può essere strumentale a seconda di come li correli, di come li usi, di come li metti a confronto, cioè non è una cosa così automatica e asettica, insomma, dipende proprio da chi poi questi dati li gestisce.
Assolutamente, c'è un margine di libertà, di autonomia nel confezionare e presentare i dati che temiamo che sarà appunto utilizzato, insomma, perché il tratto che voglio sottolineare di nuovo è questo: non si tratta appunto di ingenuamente pretendere che ci sia una imparzialità assoluta, è impossibile, come indicato, perché anche la statistica, come praticamente tutte le altre scienze sociali, è fortemente segnata e segnabile, insomma, ma si tratta di notare il fatto che questo è nuovo, di una esplicita politicizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, che è una cosa che in effetti non si vedeva senza voler fare analogie storiche strette, no? Dagli anni della sua introduzione e fondazione, insomma, dagli anni 20 e 30, in cui l'Istat ebbe un ruolo anche ideologico forte, insomma.
Certo, beh, questo parallelo è abbastanza preoccupante, certo. Sicuramente.
Tutte le proporzioni fatte, insomma.
Certo, Però già, per esempio, sul fatto dell'immigrazione, quando lui dà dei dati che non risultano da nessuna parte, oppure dice che negli ultimi anni sono aumentate in maniera sproporzionata le concessioni di cittadinanza, senza tenere conto che la cittadinanza alle persone che la richiedono da altri paesi viene dopo almeno 10 anni di residenza, e ovviamente poi a cascata le richieste aumentano e le concessioni anche. Quindi questo proprio è un modo antistatistico di leggere i dati, e lui non può non saperlo, ma evidentemente, come dicevi tu, la politicizzazione e l'uso strumentale poi di questi dati è evidente.
È così.
D'accordo, allora ti ringraziamo, e magari vedremo poi come, quando si insedierà in pratica, che cosa significherà questo per il vostro lavoro e per il riflesso che ha su tutti noi.
Certamente, no, da questo punto di vista non siamo ben consapevoli, che voglio dire, non finisce qui.
Il nostro
insomma, impegno a costruire una sorta di osservatorio, diciamo così, tra virgolette, democratico e di attenzione sulle iniziative nella qualità di presidente dell'Istat Blanciardo prenderà.
D'accordo, allora grazie mille e a risentirci. Grazie.
A risentirci.
Grazie tanto.